Omiletica dei padri dell'isola di Patmos. Tredicesima domenica del tempo ordinario, anno A. 28 giugno 2020. Commento al Vangelo del Beato Evangelista Matteo, capitolo 10, versetti 37-42. A cura di Ariel Levi di Gualdo, presbitero. I tre Vangeli sinottici dei beati evangelisti Marco, Matteo e Luca hanno caratteristiche diverse, proprio come la simbologia con la quale gli evangelisti sono raffigurati sin dal primo Medioevo, che prende vita sul finire del V secolo con la caduta dell'Impero Romano. Il beato evangelista Matteo è raffigurato con l'immagine dell'uomo alato, perché la sua redazione inizia con la genealogia di Cristo Signore e Messia. Il beato evangelista Marco con il leone alato, perché la sua redazione inizia con la narrazione della predicazione del precursore, il beato Giovanni, detto il Battista, che predicava nel deserto, luogo abitato da bestie selvatiche. Il beato evangelista Luca, con il bue, perché la sua redazione inizia con la visione avuta da Zaccaria nel Tempio di Gerusalemme, dove si sacrificavano animali, tra i quali anche i buoi. Gli autori dei tre Vangeli sinottici seguono uno schema simile e narrano le stesse vicende della vita di Cristo Dio, pur con le loro differenze stilistiche. Infine il cosiddetto quarto Vangelo, quello del beato evangelista Giovanni, raffigurato con l'immagine di un animale considerato all'epoca il più nobile tra tutte le specie della terra, l'aquila, colei che sola poteva fissare a occhi aperti la luce del sole. Il Vangelo del beato evangelista Giovanni, che si apre con un inno al mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio, e il Verbo si fece carne, è un mirabile inno alla luce del Cristo vero Dio e vero uomo, raffigurato appresso come sole vivo disceso dal cielo. Al beato evangelista Giovanni, definito dai grandi padri e dottori della Chiesa come il teologo per antonomasia, è accompagnato anche il motto «Alcius ceteris Dei patefecit arcana». In modo più alto degli altri, Giovanni rivelò gli arcani misteri di Dio. Una caratteristica del Vangelo del beato evangelista Matteo è la precisione narrativa dalla quale prende forma la figura del Gesù storico, da lui collegata a numerosi riferimenti veterotestamentari. Il tutto per dare testimonianza che il Cristo non era venuto sulla terra per abolire la legge e i profeti, ma per dare compimento, come l'Evangelista riporta al capitolo 5, versetti 17-20. E il compimento era lui, il Dio fatto uomo, la luce che brilla nelle tenebre, come lo definisce nel suo prologo l'Evangelista Giovanni. Il Dio da Dio, luce da luce, come lo definirono i padri della Chiesa scrivendo nei concili di Nicea e di Costantinopoli il Credo, o il Christus Totus, come lo definì Sant'Agostino, quella totalità nella quale Cristo Dio è il centro, l'inizio e il fine ultimo del nostro intero umanesimo. Dunque, quattro personalità di uomini diversi, ciascuno illuminato dalla divina grazia, che annunciano il mistero con parole fisse e senza tempo, perché, come rivela Cristo Dio mediante il racconto del beato evangelista Matteo, i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Capitolo 24, versetti 32-35. E non passeranno, perché sono fissate nell'Eterno, attraverso il mistero della passione, della morte e della risurrezione di Cristo Dio, nel corpo glorioso del quale sono tutt'oggi impressi i segni della passione, segno eterno del suo amore consumato per la redenzione dell'uomo sino al supplizio della croce, mutando il Verbo che si è fatto carne nell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E con questo siamo giunti al cuore di questo santo Vangelo del beato evangelista Matteo, nel quale Cristo Signore ci offre qualche cosa di terribile. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Oggi più che mai sfugge, persino a noi consacrati, l'elemento sacrificale della vera esperienza di fede. Da tempo abbiamo ormai creato quello che potremmo definire come un cristianesimo da menù di ristorante, in cui si entra, si legge la carta e si sceglie quello che ci piace. E così, a farla da padrona, è il peggio della emotività animata dall'umano egoismo. È la tragedia della fede annacquata da cuoricino che batte, per esempio, dinanzi alle tenere immagini popolari struggenti di Gesù bambino durante il Santo Natale, ignari però che quello è solo l'inizio di un percorso che giunge poi nel dolore dell'orto degli ulivi, per proseguire con l'immane strazio della via dolorosa e della crocifissione. La fede è sacrificio, ma molti l'hanno mutata in un diritto mondano a ciò che a me piace. Ecco allora i cattolici che da una parte si dicono tali, dall'altra si dichiarano tranquillamente favorevoli all'aborto, o che affermano è giusto che due uomini vivano assieme se si amano, perché quel che importa è l'amore, anzi è giusto dargli anche un bambino in adozione. E qui bisognerebbe chiarire cosa è l'amore e cosa invece non è quello che alcuni chiamano amore. Come vi sono altri cattolici che affermano che è giusto, anzi, è caritatevole praticare l'eutanasia a un malato terminale. Per quale motivo lasciarlo soffrire? È disumano. A questi ultimi risposi: forse non sapete che cosa sia lo strazio di una crocifissione, ma se parlate con un clinico anatomopatologo, vi spiegherà lui il dolore e anche le umilianti reazioni che siffatto supplizio generava nel corpo dei condannati, esposti nudi alla vista di tutti. Ebbene, vi risulta forse che la Beata Vergine Maria abbia supplicato di porre fine ai patimenti del suo divino figlio? Oggi abbiamo creata una società mostruosa che insegue una falsa felicità nella quale la vita è senza la malattia e senza il decadimento fisico, la giovinezza senza vecchiaia e la vita senza la morte. A questo modo si è creata una società dell'irreale che rifiuta Cristo, o una comunità cattolica che annacqua il messaggio di Cristo, che ci invita ad assimilarci al suo dolore. A quel punto La stessa Santa Messa viene confusa con un incontro tra amici che si ritrovano assieme per fare festa, per rallegrarsi attorno alla mensa. Eppure basterebbe ascoltare le parole della Sacra Liturgia per comprendere che, attraverso il mistero del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, si rinnova il divino memoriale della passione, morte e risurrezione, perché l'Eucaristia è il sacrificio vivo e santo. E quando io mi dirigo verso l'altare, non vado a fare un gioioso festino, ma salgo sul Monte Calvario, perché sull'altare si rinnova il sacrificio incruento della passione di Cristo Dio. Il Santo Pontefice Giovanni Paolo II scrisse nel 1984 una splendida lettera apostolica in occasione del Giubileo della Redenzione, intitolata Salvifici Doloris, che significa il valore salvifico della sofferenza. All'epoca, il futuro Santo Pontefice aveva appena 62 anni. Era un uomo sportivo e pieno di energie. Come mai quella lettera dedicata al valore salvifico della sofferenza, scritta da un uomo che pareva il ritratto della bellezza e della salute? Ebbene, pensiamo al Giovanni Paolo II non del 1984, ma del 2000, quando si ostinava a inginocchiarsi dinanzi al Santissimo Sacramento, anche se era ormai sfiancato dalla malattia, tremante e privo di forze, con i cerimonieri pontifici attorno a lui che sudavano nel vederlo ostinato voler piegare le ginocchia, ma ossequioso fino in fondo al monito del beato apostolo Paolo, che nella lettera ai Filippesi dice: «Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra». Giovanni Paolo II aveva compreso da subito, nello splendore della sua salute, nel 1984, molti anni prima della sua devastante malattia, l'elemento salvifico del dolore che ci assimila alla croce di Cristo. Quando io fui consacrato sacerdote, inginocchiato dinanzi al vescovo, ricevetti il sacro calice e la patena con queste parole: «Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore». Non mi fu detto: «Adesso vai a fare festa con gli amici gioiosi attorno alla mensa tra schitarrate, danze e tamburelli». No, nella sostanza mi fu proprio detto: «Adesso sali sul Monte Calvario e mediante il tuo sacrificio conformati al sacrificio di Cristo». Questa è l'essenza della nostra fede e, se vogliamo veramente seguirlo, dobbiamo essere consapevoli, come sta scritto nel Vangelo del beato evangelista Luca. Non c'è altra strada che quella indicata da Cristo stesso. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Luca capitolo 9 versetti 22-25. Ma come sarebbe a dire dolore, croce? Il cristianesimo è amore, gioia. Certo, È l'amore di Cristo morto in croce per la nostra salvezza ed è la gioia della risurrezione del Verbo di Dio fatto uomo e asceso al cielo, che siede oggi alla destra del Padre. Il cristianesimo è la gioia di quella risurrezione alla quale noi siamo assimilati, perché, come recitiamo nella terza preghiera eucaristica, quando facciamo memoria dei defunti, Egli trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Questo è il cristianesimo. Tutto il resto, per parafrasare il libro del Coelet che diceva «vanità di vanità», è solo emotività di emotività. E tra la fede e l'emotività la differenza che corre è profondamente sostanziale, perché di mezzo c'è quella croce che l'emotivo superficiale non vuole e che fugge per vivere una falsa fede da menu di ristorante, mentre l'uomo di vera fede è chiamato invece a conformare la sua vita alla croce di Cristo. Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Laudetur Jesus Christus.